his ass. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands.
Martedì 11 marzo 2025, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Bentrovati nella nostra trasmissione partecipata da studenti e studentesse delle scuole italiane. Buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommaso Di Piero. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio. Salve a tutti gli ascoltatori che ci guardano, che ci ascoltano su Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Finalmente una puntata insieme. Ero stanco di stare solo con Flo.
E diciamolo, basta, uomini, basta,
su, basta. Non è giusto, non è giusto. Tu giustamente giri nelle scuole, sì. Hai tanto da fare. Ci sono stati vari impegni, ma ecco, finalmente una puntata con Chicchi Diva, che hai anche portato il sole, considerando che ieri era una giornata uggiosa quando è venuto Flo, e invece adesso il sole splende.
Io il sole splende. Va bene, speriamo che anche la vostra di giornata sia buona. Non so come sia nel resto d'Italia, oggi a Roma in effetti il tempo è buono, c'è un bel sole, c'è aria di primavera e questo basta a metterci di buon umore. Non solo, però, anche le giuste notizie che come ogni giorno vi raccontiamo.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda Alban Aidini, quarantenne albanese di professione autista con una grande passione per le invenzioni che l'ha portato a brevettare le scarpe che si allacciano con un dito. Arrivato a Brindisi nel 1991 e residente a Manduria da oltre 30 anni, Aidini, come riportato dal Corriere della Sera, nel tempo libero si diletta a inventare veri e propri prototipi di oggetti di ogni tipo, con una condizione però, che non siano mai stati ancora inventati da nessuno, come appunto le scarpe che si allacciano con un dito, concepite per venire incontro alle persone anziane o con disabilità.
Calzature hanno un design semplice ma funzionale, sono state create proprio da Alban, abbandonano i lacci, che ovviamente sono scomodi da legare per persone anziane o con disabilità, e al loro posto ci sono due elastici che con un semplice gesto consentono a chiunque di indossare le scarpe appunto con facilità. La Direzione Generale per la Tutela delle Proprietà Industriali ha concesso il brevetto ad Alban e dopo il deposito del prototipo.
Il motivo di questa invenzione? Ho pensato alle persone disabili che potrebbero avere difficoltà ad allacciare le scarpe. Con questa mia invenzione invece basta un dito e il gioco è fatto, spiega Aidini soddisfatto e aggiunge: l'idea è diventata un progetto e può già entrare nel mercato. Ora il prossimo obiettivo è dare la possibilità ad una ditta di produrre le mie scarpe su larga scala, perché in questo modo sarebbero alla portata di tutti e per tutte le occasioni. Le scarpe infatti possono completare gli outfit sia da ufficio sia casual.
Alban è nato in Albania ma vive in Italia da quasi 34 anni ed è arrivato in Puglia quando ne aveva 6. È sbarcato nel porto di Brindisi nel 1991, il 7 marzo, e da allora vive in provincia a Manduria. È proprio qui che 4 anni fa ha pensato alle sue scarpe mentre camminava nel suo paese. Dice: io guido per mestiere ma mi piace molto camminare. L'idea infatti mi è venuta mentre facevo una delle mie passeggiate per la città e osservavo persone con disabilità e anziani con il bastone. Con queste invenzione mi auguro di migliorare la loro vita. Adesso, insomma, dopo la concessione del brevetto, questo sogno potrà diventare realtà.
Le giornate di Alban trascorrono quindi tra lavoro e nuove creazioni, e infatti altre invenzioni prossime sono in cantiere. Ho in mente altri progetti, per esempio quando un camion o un autobus resta incastrato per strada è necessario una gru e delle cinghie che vengono attaccate sul lato posteriore, precisa. Per evitare questo, dato che i veicoli come i camion sono alti, c'è spazio per inserire dei dispositivi idraulici che si appoggiano al cingolo elettrico. Con questo meccanismo sarebbe possibile sollevare la parte posteriore, questo permetterebbe di far riprendere molto più velocemente la circolazione.
insomma, se ne inventa una più del diavolo, no?
Esatto.
Quella delle invenzioni proprio per lui è proprio una passione. Ha detto: la creazione dei prototipi è il mio hobby preferito, il mio lavoro è fare l'autista, ho tutte le patenti e posso guidare tutti i mezzi, dalla moto al camion con rimorchio, nel tempo libero però mi diverte pensare a queste invenzioni, ma il mio obiettivo non è fare fortuna, ho un lavoro, sono soddisfatto, quello che voglio è creare cose utili che possano aiutare le persone, vorrei dare il mio contributo alla società in questo modo, il tempo è il miglior giudice, vedremo cosa accadrà e se davvero miglioreranno la vita dei più fragili. Ho visto di recente un'inchiesta, un servizio, se non sbaglio, di Report, proprio sulla moda e l'abbigliamento accessibile, no? E in effetti quello delle scarpe era una delle problematiche che si manifestavano, ma non solo, perché insomma chi ha difficoltà di mobilità in effetti ha tutto un modo di vestirsi che difficilmente la moda accontenta. E in effetti è un tema interessante questa bella invenzione di Alban, ma poi anche questa bella storia, no? Di un inventore dei nostri giorni, sicuramente molto carina. Partiamo così con la nostra giusta notizia. Ci prendiamo un break musicale, Lucio Corsi, Volevo essere un tour, e poi intervista, rubrica, approfondimento musicale e giusta informazione.
Puntuali nella piazza del paese, le signore si coprivano con i giornali per paura del freddo e dei lupi mannari. Gli alieni arrivarono puntuali. D'altronde su Marte, a chi ritarda gli tagliano le mani, gli tagliano tutte le dita delle mani. E la signora davanti a me disse tutta preoccupata: vogliono fare la guerra, ho portato il fucile. Vogliono fare la pace, ormai ho portato il fucile. E il bambino davanti a me disse tutto rilassato: vogliono fare la lotta, ho portato il mio cane, che morde così tanto che non sa abbaiare. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci possiamo andare. E così ci rimasero un poco sui coglioni, li spingemmo via a pugni, calci e tuoni. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci sappiamo andare. E così, anche se ci volevamo solo vedere, li mandammo via a calci nel sedere.
Frequenza. E torniamo in diretta alla giusta frequenza, alle 15:13. Era sì Lucio Corsi, ma non con Volevo essere un duro, bensì con Alieni, il brano che abbiamo ascoltato in diretta nazionale su Radio Zain, Radio Jeans, Hot Block Radio. E diamo il buon pomeriggio al nostro collegamento, come vi abbiamo promesso. Oggi parliamo di educazione e lo facciamo con Elisa Crupi della Direzione Nazionale di Libera. Elisa, buon pomeriggio, ben trovata.
Bentrovati, grazie, buon pomeriggio a voi.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito e parliamo con te di un evento che ha avuto luogo ieri, un incontro promosso dalla rete Educazioni. Punire e umiliare non è educare, per una scuola capace di costruire comunità fondate sull'ascolto, il dialogo e la responsabilità. Questo era il titolo dell'evento, proprio basato, no, su un approccio pedagogico che in qualche modo si sta mettendo in discussione, ecco, diciamo così. Partiamo dall'evento, Elisa, raccontaci come è andato, quali sono stati un po' gli argomenti di dibattito e di discussione.
Ok, allora sì, innanzitutto è stata un'iniziativa molto partecipata. La rete Educazioni è una rete fatta di soggetti che appartengono al mondo dell'educazione. Tra questi soggetti c'è anche Libera, che appunto è l'associazione di cui faccio parte e che si occupa di antimafia sociale e di educazione alla cittadinanza attiva, ecco. E, oggetto dell'incontro è stato proprio il tema dell'educare. Educare che insomma è stato unito e accostato a questa a quest'altro verbo che insomma ci interroga profondamente, che è quello dell'umiliazione, che invece è un po' un termine che non ci piace e che si sta utilizzando. Ecco, per noi l'educare ha una matrice ben diversa, che è quello proprio di accompagnare i ragazzi alla crescita, e quindi abbiamo fortemente messo in discussione tutto il tema della punizione e dell'umiliazione, che chiaramente, diciamo, ha ben poco di educativo, bensì semplicemente un po' di mettere in evidenza gli sbagli e gli errori dei ragazzi e delle ragazze senza pensare ad una crescita reale. Poi in realtà abbiamo avuto parecchie voci interessanti, sia di una giovane studentessa, ma anche di soggetti che fanno ricerca sull'educazione, quindi si è parlato anche di competenze, per esempio socio-emotive, che sono fondamentali e interessanti anche nel costruire delle relazioni. Quindi, come dire, abbiamo in qualche modo scandagliato e ragionato su che cosa significa educare, a partire insomma da valori un po' diversi da quelli che si muovono adesso nel mondo della scuola, e un po', mi permetto di dire, ribaltando anche alcune parole, alcuni codici di linguaggio.
Quali sono i valori della scuola di oggi di cui mi parlavi e che avete criticato? Perché insomma c'è comunque, dai, rispetto a anni passati un'attenzione, no, anche alla pedagogia, all'inclusione. E perché avete voluto evidenziare invece questi valori di una pedagogia che è volta più alla punizione, all'umiliazione che all'educazione? Da dove nasce questa esigenza?
Nasce da un modello di scuola che negli ultimi anni a livello istituzionale si va un po' delineando, una scuola che in qualche modo vuol fare scuola con una didattica che è orientata semplicemente a volte all'acquisizione di conoscenze, ecco, quindi che non mette magari in evidenza quelle che possono essere altri tipi di competenze. Che sono di crescita emotiva, relazionale, di incontro, una scuola che invece è un po', come dire, orientata più al merito, ecco, usiamo quest'altra parolina che oggettivamente a volte, come dire, il merito bisogna in qualche modo avere tutte le stesse condizioni, no, per poterlo raggiungere, un merito che sia onesto e coerente. Ecco, questa scuola ci sembra che un po' faccia partire da condizioni differenti anche alcuni studenti e alcune studentesse. Ci sembra più un modello di scuola che voglia valorizzare l'individualità e non la collettività, per esempio, ecco, quindi una scuola che è un po' competitiva, ecco, questo è un altro termine che mettiamo fortemente in discussione. Invece noi appunto ragioniamo su un modello di scuola che è più di cooperazione e inclusione. Devo dire che ci sono tantissimi soggetti appartenenti al mondo sia della scuola ma anche fuori dalla scuola che invece hanno proprio un'altra forma di educare, guardano un'altra pedagogia, e sono tanti insegnanti che provano a costruire una scuola anche diversa, a volte mettendo in discussione anche le regole. anche rispetto alla didattica, magari mettendo in discussione anche alcune ultime direttive. Pensiamo insomma a tutto quello che sta accadendo dentro la scuola, in cui viene meno un po' la materia della geopolitica, ecco, mettiamola così, che secondo noi invece è fondamentale in questo momento. Allora, ecco, ci sembra che questa scuola guardi più a, come dire, abbia uno sguardo un po' ristretto, ecco, invece noi vogliamo allargare gli orizzonti ed educare proprio alla differenza, a ciò che è altro da noi. È una scuola della complessità e non una scuola della semplificazione, ecco.
Elisa, mi chiedevo però quando invece è giusto sanzionare e quando è giusto punire, perché ci sono situazioni che magari è giusto dialogare con lo studente trasformando i suoi errori in occasioni di apprendimento, certo, ma quando invece è necessario che il docente prenda dei provvedimenti seri e quindi che magari si rispettino le norme dovute senza però eccedere nelle punizioni?
È vero, perché poi è un filo molto sottile questo, no? Da un lato è promuovere la cultura appunto dell'inclusione, dell'educazione in senso di dialogo e di ascolto, dall'altro lato però non scadere, no, nella mancanza di educazione. È un filo sottile, Lisa.
Sì, è proprio così, ma il tema non è anche il quando e il come, perché non è insomma la sanzione, la punizione è sottolineare un errore, lo sbaglio, perché quello è giusto che sia fatto notare, fa parte anche del processo di crescita. Il tema è quando quella sanzione, appunto, e il bisogno anzi che quella sanzione, punizione diventi educazione, diventi, come dire, spazio di cambiamento, ci sia spazio del cambiamento della persona, perché, come dire, se una sanzione fine a se stessa non produce cambiamento, produce frustrazione nel ragazzo, come dire, che la subisce. Se invece quella punizione, quella sanzione è finalizzata a un cambiamento reale, quindi a capire il perché si è sbagliato, no? Quindi a essere anche occasione per modificare quel cambiamento, allora lì diventa un'azione e una punizione educativa, perché ha un fine e non semplicemente finalizzata allo scopo di punire e basta. Ecco, ci deve essere un processo di cambiamento, di crescita, perché è quello che poi si vuole fare, perché è una scuola che deve anche abituare i ragazzi che si può sbagliare, ma si ci può anche riscattare da questo sbaglio, da questo errore.
E qui si apre un po' anche un'altra questione, un'altra tematica, è quella della responsabilità condivisa, no? Perché poi spesso quando si parla di un gruppo classe non si parla, in alcuni casi sì, di responsabilità individuale ed è bene farla emergere, in altri casi si parla di responsabilità condivisa o collettiva, giusto?
Sì. Sì, noi è un termine, quello della responsabilità e della corresponsabilità, che libera, insomma, utilizziamo moltissimo anche quando facciamo le attività nelle nostre classi. Un grandissimo pedagogo brasiliano, che è Paulo Freire, diceva che non ci si educa da soli. Ecco, per noi questo credo sia un aspetto fondamentale anche quando andiamo nelle classi. Il rapporto educativo sta in una relazione di reciproca corresponsabilità, perché nel momento in cui, diciamo, ci caliamo all'interno della classe, quindi di questo spazio educativo, anche gli insegnanti possono crescere e apprendere da quello che i ragazzi e le ragazze comunicano. Ecco, quindi questa corresponsabilità sta proprio nell'atto di reciprocità dell'educazione. Credo che questa sia una caratteristica propria dell'educare, essere reciprocamente responsabili per ogni cosa che noi facciamo, ogni gesto, ogni parola che decidiamo di utilizzare. È un'azione educativa, può essere un'azione educativa o diseducativa, e questa corresponsabilità ce l'ha sia l'insegnante che, insomma, in questo caso lo studente o la studentessa, comunque tutte le persone che sono coinvolte anche nell'azione educativa. Ecco perché noi parliamo sempre di corresponsabilità, di condivisione, ed è questo che diventa anche allenamento e palestra di crescita, perché appunto noi parliamo sempre di una scuola come una palestra proprio di crescita, in cui si si impara a diventare adulti e gli adulti imparano a mettersi in discussione anche.
Elisa, mi è piaciuto quando hai sottolineato che c'è sì una scuola ecco che tende alla punizione, che tende al risultato, che tende all'individuale, che tende al merito, ma c'è anche una scuola e insomma per quello che noi raccontiamo e vediamo coinvolgendo oltre 100 scuole all'interno del nostro network, c'è anche una scuola invece assolutamente inclusiva, aperta al dialogo, all'innovazione, fatta di persone, di professoresse, di professori in primo luogo, ma anche di dirigenti scolastici veramente competenti, illuminati, aperti anche alla nuova pedagogia, che invece sanno fare educazione. Ecco, non vorrei che questo messaggio poi finisse in una sfiducia nel mondo della scuola, anche perché penso, correggimi se sbaglio, che ci sia un po' una lettura duplice, no? Cioè, da un lato un'indicazione ministeriale di una scuola eccessivamente securitaria, eccessivamente sovranista, dall'altro lato c'è una tendenza dei genitori anche a mettere veramente una pressione eccessiva sui figli, a rendere la scuola una prestazione e non un'educazione, però dall'altro lato c'è una scuola, e questo è bene sottolinearlo, che veramente è all'avanguardia, è aperta alla diversità, è aperta all'inclusione, all'educazione, alla pedagogia anche in senso moderno, non solo scuola come professori, professoresse, ma anche, come raccontavi tu, come associazioni, esperti esterni, insomma è tutta una rete quella dell'educazione, del mondo della scuola, che è veramente molto, molto vasto. Ecco, non vorrei si appiattisse a questo il discorso, no? Correggimi se sbaglio, se ho interpretato
assolutamente,
bene.
Assolutamente così, anzi c'è una scuola appassionata che resiste, noi insomma la lavoriamo tutti i giorni, tutto l'anno, con migliaia di docenti che provengono da tutta Italia, e credo che diciamo una delle caratteristiche che accomuna questi insegnanti, ma anche gli educatori, insomma, sia quella proprio di avere a cuore le vite dei ragazzi, per cui assolutamente è così. È una scuola anche appunto che resiste perché a volte come dire fa anche le attività fuori dall'orario curriculare, ecco, quindi anche dedicando più ore rispetto a quello che è il tempo della didattica, per cui assolutamente noi, anzi spesso e volentieri le docenti che ci chiamano, che ci cercano per fare attività nelle scuole, sono proprio quei docenti che vogliono e ambiscono anche a questo spazio di educativo diverso. Ecco, spesso ci chiamano per parlare di antimafia sociale, ma a volte proprio per costruire un altro tipo di didattica, anche che sia più laboratoriale, più di animazione, che metta proprio al centro i ragazzi. E questo parte sicuramente da una passione per la materia, ma anche da una sensibilità proprio per l'educare. Su questo devo dire che ci sono tantissime docenti che lo fanno e si spendono tutti i giorni, quindi sì, penso siano ovviamente oggi messi in difficoltà, perché questo è evidente, anche in termini proprio di tempo fanno più fatica anche a volte
di burocrazia
a portare, sì, anche a portare, cioè, come dire, dei laboratori diversi, un modo di fare scuola diverso all'interno della scuola, ecco, quindi spesso si scontrano, non tutti i colleghi appunto sono d'accordo, per quello dico c'è anche una scuola di passione e di resistenza, e mi piace proprio definirla così, perché poi è il modello di scuola a cui noi crediamo, ci rifacciamo e che vogliamo valorizzare anche come associazione del terzo settore.
Assolutamente, assolutamente, tutto quello che dici è giusto. Quello che io mi chiedevo anche è relativo però a quello che concerne il nucleo familiare, perché sì, si parla di un senso di responsabilità che deve partire anche dal docente, ma io spesso ho sentito tanti genitori dire: se un ragazzo ha quei comportamenti, sì, è in parte colpa sua, ma è anche un fallimento di chi educa. E la prima educazione la si riceve in casa, ovviamente. In questo caso, quanto di questa scuola, nella scuola bisogna coinvolgere anche il docente? Perché noi assistiamo spesso nell'ultimo periodo a docenti che fanno sempre più foga nel voler proteggere i figli a tutti i costi.
Genitori
anche quando genitori che vogliono proteggere a tutti i costi, scusate, sì, i figli, anche quando commettono degli errori gravi.
Sì.
E allora lì come ci si deve porre, come includere anche il nucleo familiare, i genitori all'interno di questi sbagli, per far capire all'alunno che appunto ha commesso un errore?
Questo è, cioè, un tema importante quanto complicato, nel senso che voglio dire, genitori penso oggi più del passato debbano essere inclusi nel percorso e nel progetto educativo del ragazzo, ecco. Ovviamente non mi riferisco solo al tema dei colloqui, quindi no, vedere quando il ragazzo va male o va bene a scuola o se ha fatto qualcosa di sbagliato. Secondo me spesso e volentieri noi, per esempio, quando facciamo attività con le scuole, nei nostri progetti e percorsi educativi coinvolgiamo i genitori, soprattutto lo facciamo quando i ragazzi e le ragazze sono più piccole, quindi sicuramente iniziamo dalle primarie. Questo perché ovviamente come dire, ci piace curare il processo educativo dall'inizio, ecco, da quando sono piccoli, e stare dentro una relazione condivisa con l'insegnante, a volte uscendo anche dallo spazio classe, perché in questo modo, come dire, c'è anche un'attenzione e una cura diversa nei confronti dei ragazzi, e i genitori, a volte non solo gli insegnanti ma anche i genitori, vedono in maniera diversa i ragazzi, li riconoscono meglio, ecco, fuori dall'ambiente magari di casa, e si costruiscono delle relazioni anche più forti. Quindi ecco, secondo me è indispensabile che oggi i genitori vengano coinvolti nei percorsi educativi dei ragazzi, sia scolastici ma anche come quelli che appunto facciamo noi, extrascolastici, che hanno a che fare con il territorio, soprattutto in alcuni contesti dove noi lavoriamo come Libera, che sono ovviamente i territori magari delle periferie delle nostre città, che sono più complicati, dove diciamo essere genitori è anche complicato, a volte sono famiglie molto giovani, ecco, sono delle famiglie che hanno bisogno anche di ricostruire il loro nucleo e tessuto familiare, e quindi in questo senso lavorare insieme ragazzi, genitori, terzo settore, istituzioni, appunto, per noi è fondamentale. Un po' quella che oggi viene definita la comunità educante. Dentro la comunità educante ci stanno gli studenti, le studentesse, gli insegnanti, ma ci stanno sicuramente le famiglie.
Assolutamente, associazioni, terzo settore, realtà territoriali, tutte queste non vanno a comporre quel panorama di educazione che deve essere educazione e non punizione, non umiliazione. Grazie per questa bella riflessione, Elisa Crupi della Direzione Nazionale di Libera, e ancora grazie alla rete Educazioni che insomma ha promosso questo incontro. Punire, umiliare non è educare, per una scuola capace di costruire comunità fondate sull'ascolto, il dialogo e la responsabilità. Ciao Elisa, grazie.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E noi ci andiamo ad ascoltare la voce di Luca Lovisetto con il suo approfondimento dedicato alla musica indie. Questa volta ci parla di una cantautrice giapponese che presenta il suo 8° album Luminescent Creatures, appena premiato con il prestigioso Best New Music su Pitchfork.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Uscito lo scorso 28 febbraio l'8° album di Ichiko Aoba, si intitola Luminescent Creatures, una continuazione del suo precedente lavoro del 2020, Windswept Adan, in cui l'artista giapponese esplora i temi legati all'origine della vita attraverso paesaggi musicali onirici. Qui ci spostiamo sott'acqua, per precisione nell'arcipelago di Okinawa, nelle isole tra Taiwan e Kyushu, nello specifico le isole Ryukyu, dove l'artista giapponese è solita fare delle immersioni che hanno dato vita a un immaginario sonoro più ambient del solito, subacqueo. Brani come Coloratura e Sonar mettono in risalto la sua voce solitaria su questi arrangiamenti ricchi che includono sempre sintetizzatori, field recordings, archi pochi pad che evocano questa solitudine esistenziale piuttosto confortante. La critica ha gridato al capolavoro, Pitchfork ha addirittura scomodato la label Best New Music per la prima volta per Ichiko Aoba, descrivendo l'album come sublime, sottolineando la capacità dell'artista di creare un'atmosfera ipnotica attraverso la sua voce e gli arrangiamenti musicali. Un tour mondiale in arrivo per Ichiko Aoba, un artista che è stata dalle nostre parti anche recentemente, suonando al Locomotive Club in Italia nel corso del suo ultimo tour. Sarà dalle nostre parti con un concerto che la vedrà protagonista all'Auditorium San Fedele di Milano questo giovedì. Noi nel frattempo andiamo ad ascoltare il suo brano estratto dall'ultimo disco Luminescent Creatures, questo è Flag.
Give me your heart.
Questa era Flag di Ichiko Aoba dal suo ottavo album Luminescent Creature. La cantautrice giapponese sarà in tour in Italia questo giovedì, protagonista all'Auditorium San Fedele di Milano per presentare il suo ultimo lavoro. A proposito di novità discografiche, impossibile restando nell'ambito di artiste che provengono in questo caso parzialmente dal Giappone non citare anche Saya Gray, artista nippo-canadese che ha pubblicato il suo attesissimo debutto Saya lo scorso 21 febbraio sotto l'etichetta Dirty Hit. L'avevamo conosciuta nel 2022 con il suo primo EP 19 Masters, a cui hanno fatto seguito altri due EP, uno per anno nel 23 e nel 24, intitolati rispettivamente QWERTY e QWERTY 2. In questo album l'artista flirta con il pop sperimentale, in alcuni brani addirittura con il country, cercando di miscelare con abilità pop, soul, avanguardia, sempre tenendo sotto controllo quelle che sono le sue linee cardinali, tra cui in qualche modo i ritmi onirici, la capacità di creare delle top line melodiche molto accattivanti e allo stesso tempo anche di accompagnare degli arrangiamenti piuttosto originali. Pitchfork sottolinea come l'album rappresenta una svolta rispetto ai lavori precedenti, consolidandosi in un album che esplora in profondità la disillusione e le delusioni personali. Stereo Gun dal canto suo descrive Saya come un'opera di autoriflessione scoperta, paragonandola a lavori come Egira, sottolineando la maturità raggiunta dall'artista, artista che tra gli altri cita nei propri numi tutelari legati a questo nuovo lavoro pubblicato, come dicevamo, dall'etichetta canadese Dirty Hit. Mitchell, altra cantautrice folk canadese, ma nel comunicato stampa si citano addirittura anche i Beatles e i Led Zeppelin. Andiamo quindi ad ascoltarci il singolo e probabilmente il brano più catchy dell'intera tracklist di 10 brani, il brano numero 2, Shell of a Man, lei è Saya Gray.
Simple gossip keeps the young man at ease. I know you're kind, I know the words that you weave. How do I get past the past? I'm still hung up on cobwebs. I lasted this long in a paper house. How do I get past the past? I'm still hung up on cobwebs saying I can't go back to that. You and your voodoo doll fetish. There's a difference in visiting a memory and living in the past. I've lasted this long as a rubber ball. You pick me up and throw me up against the wall. How do I get past the past? I'm still hung up on cobwebs and I can't go back to that. I can't go back to that, no.
Love and Man, uno degli album che ritroveremo sicuramente a fine anno, è il debutto di Saya Grey, intitolato semplicemente Saya, una nuova artista che si candida a diventare tra le principali esponenti di quel pop sperimentale che tanto piace alla critica e che sta iniziando a piacere anche al pubblico dell'indie internazionale. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da quello che vi ho detto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
E la Giusta Frequenza è anche lotta alle fake news in ambito scientifico, e allora spazio alla giusta informazione.
La giusta informazione.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Nella società contemporanea, poche tradizioni sono così universalmente riconosciute e celebrate come il rito della torta di compleanno e delle candeline. Questa usanza, che oggi consideriamo quasi banale, è in realtà il risultato di secoli di evoluzione culturale e di credenze che si intrecciano tra storia, religione e scienza. La tradizione di celebrare i compleanni con una torta risale addirittura all'antica Grecia, dove si preparavano dolci rotondi al miele in onore di Artemide, dea della caccia e della luna. I dolci venivano decorati con candele per simulare lo splendore della luna e per invocare la protezione della dea. I romani poi, con la loro abitudine di celebrare con sontuosi banchetti, diffusero ulteriormente l'idea di festeggiare con un dolce. Durante il Medioevo le torte di compleanno erano esclusivamente per l'aristocrazia, grazie alla scarsità e al costo elevato dello zucchero. Solo nel XVIII secolo, con l'industrializzazione e la conseguente riduzione dei costi degli ingredienti, le torte di compleanno divennero accessibili anche alle classi popolari. L'origine delle candeline è meno chiara, ma ugualmente affascinante. Alcuni studiosi ritengono che l'usanza di mettere le candele sulla torta di compleanno derivi dalla Germania del XVIII secolo. Durante le celebrazioni del compleanno dei bambini, chiamate Kinderfest, veniva collocata una torta con candele pari agli anni del festeggiato più una, per simboleggiare la speranza di un anno in più. Le candele hanno da sempre avuto un significato simbolico. Esse rappresentano la luce, la vita, e in molte culture si crede che il fumo delle candele possa trasportare i desideri e le preghiere verso il cielo. Inoltre, soffiare le candele tutte in un colpo solo è considerato di buon auspicio e sinonimo di un anno fortunato. Le torte di compleanno e le candeline non sono solo oggetti di festeggiamento, ma anche simboli potenti che rafforzano i legami sociali. La celebrazione del compleanno rappresenta un rito di passaggio annuale, un momento per riflettere sull'anno passato e per formulare nuovi desideri e obiettivi. Gli studi di psicologia sociale suggeriscono che tali rituali possono aumentare il senso di appartenenza e rafforzare i legami familiari e amicali. Il dolce è inoltre un simbolo di gratificazione immediata, qualcosa che attiva i centri di piacere nel nostro cervello. La ritualità dello spegnimento delle candele, infine, può essere vista come un atto di liberazione. Il soffio che spegne la fiamma simboleggia la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro. L'usanza di mangiare la torta di compleanno e spegnere le candeline è quindi una storia ricca e pregna di significati profondi. Non si tratta solo di una mera abitudine, ma di un rito che ha attraversato secoli, evolvendosi con le nostre credenze e il nostro modo di vivere. E quindi ricordate che ogni candela spenta è una stella accesa nel firmamento della nostra esistenza.
Ascoltando. State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet
Radio Jeans e Hot Block Radio.
Oggi una puntata un po' particolare del nostro prof Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50, che ha fatto un viaggio, no, tra scienza, storia, c'era anche un po' di poesia.
È vero, ma ovviamente la mia frase preferita rimane: il dolce gratifica sempre. Quella è una poesia che ovviamente
che
mi si addice moltissimo, lo apprezzo. No, è vero, questa cosa ciclica del compleanno, delle candele che chiudono un cerchio, quindi insomma sì, è simbolico, è davvero interessante. Quindi sì, i compleanni, il tuo è in arrivo.
Ah,
quindi
yeah, non me lo ricordare.
Non te lo ricorderò.
No. Sono 30 e quindi pesano un po'
vero,
di più.
Pesano un po' di più. Non pesano però tanto quanto come l'esame di maturità, che ci siamo, non manca tanto, è partito il conto alla rovescia. Infatti,
da poco sono stati 100
per l'esame
giorni
di maturità, esatto. Uno studente su due ha festeggiato infatti 100 giorni. Lazia inizia a farsi sentire, il partito, il countdown per la maturità 2025, una ricorrenza che chiama in causa tutti i maturandi del quinto anno delle scuole superiori, che quest'anno è stato appunto, come dicevo, onorato da uno studente su due. Una parte consistente ha deciso di organizzare qualcosa per celebrare questo momento che simbolicamente sancisce il conto alla rovescia verso l'esame. Ciò vuol dire però che di contro l'altra metà degli interessati preferisce a tenersi a distanza dai festeggiamenti, non sempre in modo così volontario. Circa un maturando su 10 non è proprio a conoscenza che esista questa usanza.
Infatti, ma guarda che è una cosa territoriale,
È vero.
Ho scoperto che in alcune regioni proprio non c'è assolutamente l'usanza di festeggiare i 100 giorni, in alcuni si fanno dei riti particolari, insomma, e forse solo da noi a Roma.
Probabilmente, è strano però.
Si
come
fa invece proprio il weekend fuori o la cena fuori.
Ma pensando anche ai prodotti audiovisivi che sono stati trasmessi dagli anni, strano che comunque non sia diventata un'usanza a livello anche nazionale. Io penso che comunque si veda in molti prodotti. In ogni caso, a segnalare queste dinamiche è stato un sondaggio condotto da scuola.net, basato sulle risposte di 1000 studenti in uscita dalle superiori, che ha avuto l'obiettivo di capire quali fossero le intenzioni dei maturandi alla vigilia dei 100 giorni. Il motivo che spinge a festeggiare è la volontà di rispettare comunque la tradizione. Tra il 64% di chi partecipa lo fa proprio per questo modo, o proprio per questa cosa, mentre il 14% si lascia semplicemente coinvolgere dai compagni, quindi non lo fa perché lo vuole, ma perché semplicemente si lascia trascinare. Per gli altri invece, visto anche il momento critico dello scenario internazionale, si tratta di un'occasione di leggerezza per concedersi una pausa, svagarsi. E assolutamente, come dicevi tu, ci sono però anche delle tradizioni simboliche. A Pisa,
esatto,
ragazze e ragazzi sono solito radunarsi per il tocco della lucertola sulla cattedra di Piazza dei Miracoli o per compiere i 100 giri attorno alla torre. Ormai solo il 5% si rega in questi luoghi per festeggiare. Devo dire, io se fossi pisano lo farei subito, è bellissimo pensare una cosa del genere. E l'ansia della maturità quindi si sente. Tra coloro che invece non partecipano, un terzo abbondante rinuncia perché è già immerso tra le ultime verifiche e i ripassi, e quindi insomma non parte, non viaggia. Io il mio viaggio di maturità, lo dico, non l'ho fatto, non si riusciva.
E i 100 giorni?
Il viaggio di maturità l'ho fatto, i 100 giorni no, purtroppo no, non c'è stato neanche un festeggiamento,
no,
non ci siamo messi d'accordo,
cena.
Neanche una cena, niente,
perché
eravamo una classe divisa, diciamo che non c'è stata una grande cooperazione in questo, quindi no, assolutamente zero, assoluto.
Noi invece weekend fuori, divertentissimo, ancora non ricordo, forse 3 giorni, weekend lungo al mare, e sì, un ricordo indimenticabile, ci sembrava di stare tipo nella casa del Grande Fratello, una sensazione simile, cioè di essere tutti là insieme a festeggiare, insomma, no, è stato un bel momento, me lo ricordo assolutamente con piacere.
Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Da una settimana maturità.
E a breve torneranno anche nei nostri studi o andremo noi nelle scuole con i giovani reporter della nostra rete. Abbiamo pubblicato e li ascolterete a partire, se non sbaglio, da domani, i podcast di studenti e studentesse del liceo Archimede 10 Reale, ai piedi dell'Etna, un PCTO, quindi un percorso di alternanza scuola-lavoro dedicato al giornalismo in collaborazione con Kai Scuola. E quindi sono podcast dedicati alla montagna, alla sostenibilità, alle gite fuori porta, ma anche ai vulcani, appunto alla scoperta del territorio. E tra poco andremo invece nel liceo Machiavelli di Roma con anche lì le trasmissioni in diretta proprio dall'interno dell'istituto, dall'interno della scuola. Stessa cosa al liceo Vittoria Colonna, sempre qui a Roma.
Vero, assolutamente, partono i nostri progetti all'interno delle scuole, che li facciamo sempre, ma ecco, la radio è il momento culminante di questo progetto, ci piace sempre ricordarlo. Oh, ma sai che c'è una notizia che in realtà ti riguarda più che altro per la tua passione? La montagna fa bene ai professori e li aiuta a scalare le graduatorie. Vedi, che significa?
A proposito di CAI,
la quinta commissione bilancio ha infatti approvato un disegno di legge che prevede i vantaggi in graduatoria e agevolazioni fiscali per tutti quei docenti che insegnano in zone montane. Ah. Ma per i dirigenti alle prese con lo spopolamento delle pluriclassi, i problemi, come sempre dicono, sono altri. Fare lezione ad alta quota però aiuterebbe anche gli studenti, così memorizzano meglio. È vero, c'è un'aria migliore in montagna, un'aria migliore da respirare, quindi sì, sicuramente avrebbe fatto bene anche a me nelle materie scientifiche in cui andavo male.
Dici, prendere un po' di aria al cervello,
un po' di aria in montagna e dire ah vedi, adesso sì che so fare le equazioni,
mo sì che l'ho capito,
in maniera migliore. Sì, ma è quindi in futuro, siccome te adori la montagna e tutto, se un giorno pensi ci trasferiamo, andiamo a insegnare, sciamo, così passiamo la nostra vita sulle nevi, diventiamo più intelligenti.
Questa può essere una buona idea.
È una buona idea.
Certo, un po' diversi, ma con la voce.
Non ho capito però che c'entrano le graduatorie.
Cioè, a quanto pare
perché se vanno nei paesi in montagna sperduti salgono i graduatori.
Praticamente sì, magari uno si dice vado laggiù in un posto un po' più lontano dalla vita cotica della città, magari c'è più bisogno, ecco, a queste, per le persone che vogliono insegnare, come si è visto anche in situazioni come quel film ambientato in Abruzzo proprio sulle nevi con Albanese, ecco. Luoghi che hanno bisogno di non essere dimenticati, luoghi dove l'istruzione appunto è importantissima proprio per evitare la dispersione scolastica.
Una pausa musicale per noi, la mia parola, Shablo, Gue, Joshua, Tormento. Restate con noi, la giusta frequenza.
Chiuso tra cemento e smog, è un nostro sol, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so. 24H7 su 7, no stop. Siamo infatti sbatti per arrivare al top. Tu fecciati certo e faccio parlare il mio flow. Non ti danno abbracci qua se da solo nel blocco. Io le mando baci, lei che per me la più hot. Mi dicevi taci ora però sono il god. Qua giù odi ami a giudicarmi, Dio. Amo la mia mami, amo sti money e l'hip hop.
È uno street song per dare quello che ho. Procerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. È un nostro song, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so.
Se suona dal basso questo gospel, è la voce di chi raccoglie le forze, nonostante tutto mette da parte forze. Qui vince la legge del più forte. È rap, è blues, è gin e juice. Fa il mio nome tre volte, Beetlejuice. Suona ancora più forte, bed and bougie. Rock and roll, lo sai, party and bougie.
La voce del blocco suona più forte. Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte, io sono una word, se dico che è la mia parola. Lo sono i miei G, questa è la way that we live. Sto stesso per dare quello che ho. Brucerò fino alla fine, chiuso il cemento e smoke. E lo stesso qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so. E lo stesso per dare quello che ho. Brucerò fino alla fine, chiuso il cemento e smoke. E lo stesso qui la gente muore e vive, senza soldi alternative.
cosa che sono.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Siamo arrivati ai titoli di coda anche di questa puntata di oggi. La giusta frequenza torna domani, sempre dalle 15 alle 16, sempre su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, ma con una formazione diversa. Domani ci sarai tu, Tommy?
Esattamente, domani ci sarò io e ci sarà la nostra mitica Gaia Canestri che ci porterà alla sua solita rubrica, la rubrica di adattamenti, ormai un format conosciutissimo, apprezzatissimo, quindi saremo contenti.
È diventato famosissimo,
certo, famosissimo, apprezzatissimo, ovvio.
La fermano per strada.
La fermano per strada, sì. Gaia, chiedergli: senti Gaia, parlami, come va l'ecologia del mondo? Ovviamente, come fermano me, scusa.
Non lo sapevo.
Ovviamente, mi
fermano. Ti hanno pure intervistato
certo,
di recente,
ieri
l'altro.
Mi hanno anche intervistato, ovvio. L'ho fatta, mi sono sentito un VIP, l'abbiamo registrata
ed
per il loro
pubblicata
per il loro podcast. No, la devono ancora montare, però ieri è stato divertente, abbiamo fatto tutto. Ciao, siamo qui con Tommaso Di Pierro, redattore.
Come siamo finiti? Come mamma mia, come siamo finiti.
Mamma, che soddisfazione, bellissimo.
Va bene, sei sulla giusta strada per diventare il nuovo Riccardo Cotumaccio. Questa intervista non ha fatto altro che gonfiare il tuo ego già ipertrofico. Grazie a voi che siete stati all'ascolto anche oggi. Grazie Tommy.
Grazie a te Chiaretta.
A domani, ciao!